Riprendiamo il nostro percorso di storia dell'Eucaristia. Siamo al numero 40 e qui cominciamo a entrare dentro aspetti, dopo aver parlato della transustanziazione, delle eresie, delle cose, diciamo, dogmatiche in senso forte. Qui entriamo in una dimensione più spirituale e culturale, diciamo così. L'Eucaristia e la santità cristiana, il numero 40. E inizia con questa riga: essere santi vuol dire imitare e rivivere la carità di Gesù. Ecco, io qui mi sento subito però di fare un breve commento, una precisazione, poi dopo continueremo a leggere il resto invece in maniera continuativa. Perché oggi normalmente occorre liberare il concetto di carità che non può essere ridotto a una sorta di compassione, magari anche un po' compiaciuta, verso chi è povero economicamente o psicologicamente o spiritualmente. La carità non è una specie di benevolenza che io ti concedo così, un po' dall'alto, né tantomeno è una questione puramente di soccorso economico o di solidarietà. Oggi molto spesso ci si riduce a questo. Questo non è il cuore della carità, magari perché anche i pagani possono fare questo, avrebbe detto Gesù nel Vangelo, insomma, no? Non è umanitarismo. Occorre liberare il concetto di carità ridotto a compassione un po' compiaciuta verso chi è povero economicamente o in difficoltà psicologica o spirituale. Questa, quando è sincera, non è certamente orgogliosa, non è da chi si fa sempre bravo o moralmente o politicamente, perché oggi c'è chi anche tra i politici, chi si colloca sempre al di sopra delle parti perché è il più bravo, perché lui capisce tutto, perché gli altri sbagliano sempre e quindi diventa presunzione. Questo non ha niente a che fare con la carità cristiana. Semmai la parte più materiale o la parte di aiuto, quando è autentica, è un frutto della carità, ma non è all'origine di essa. Occorre ricordare la radice greca della parola, in greco charis, da cui deriva la parola latina caritas e l'italiano carità. Charis significa grazia, non significa carità nel senso di ti faccio la carità perché sei un disgraziato. Grazia. La grazia, per definizione, nel catechismo è una partecipazione alla vita di Dio. Ci introduce nell'intimità della vita trinitaria, come dice il Catechismo al numero 1997. È dalla grazia che si è resi capaci di partecipare al modo stesso di amare di Dio, perché l'accesso alla grazia è l'accesso alla giustizia originale che Cristo ha ripristinato con la sua croce e risurrezione. La carità, in fondo, è un modo di partecipare all'amore stesso di Cristo, è un essere abilitati e resi capaci di amare perché lui ama e similmente a come lui ama. L'oggetto della carità è Dio stesso, e attraverso di lui che ci presta quasi il suo modo di amare, guardiamo anche a noi stessi e agli altri. Bene. Riprendo la lettura. Essere santi vuol dire imitare e rivivere la carità di Gesù. E l'Eucaristia è il sacramento di questa carità, cioè la presenza reale di Cristo che offre il suo corpo, versa il suo sangue come segno dell'amore al Padre e ai fratelli. Chi la riceve, dice ancora il nostro testo, raggiunge il culmine della comunione con il Signore. Chi riceve l'Eucaristia, chi mangia di me, vivrà per me. È in questo vivere per me che che si genera la carità, eh? La carità è il modo di amare di Cristo, se lo vogliamo dire in parole nostre. Questo ce lo può prestare solo Lui. Aveva detto egli stesso nel discorso sul pane di vita di Giovanni 6,57. Chi non può riceverla, se crede, è obiettivamente aperto all'Eucaristia. Tra le varie figure di santi che hanno vissuto in particolare l'esperienza eucaristica, ci soffermiamo qui su alcune che tra la fine del Rinascimento e la nascita dell'Europa industriale dell'Ottocento hanno condotto la loro vita di fede in situazioni assai diverse. E qui l'autore della storia dell'Eucaristia porta come tipi, come esempi, alcune figure di grandi santi che sono vissuti tra il 600, il 700 e l'800. Che sono stati particolarmente sensibili e devoti verso l'Eucaristia, verso Cristo nell'Eucaristia. E normalmente sono santi di cui si leggono anche gli scritti, sono santi famosi, insomma, chi ha un po' di formazione cristiana ha letto qualcosa di questi, o legge o può leggere. Anche se alcuni testi sono nello stile dell'epoca, quindi non sono sempre così immediati per noi, però sono delle figure di riferimento nella storia della Chiesa. Prima di tutto ricordiamo, dice lui, San Francesco di Sales, morto nel 1622, è stato vescovo, che fin da studente ebbe un'intensa vita eucaristica, comunicandosi ogni 8 giorni, con sorpresa dei suoi compagni di studio. La comunione frequente a ogni messa non era così consueta allora. In seguito, divenuto vescovo, pur attento a esigere la dovuta preparazione, giunse a permettere in pratica la comunione quotidiana a quelli che lui seguiva nella sua direzione spirituale e che riteneva, come dire, interiormente, spiritualmente, in grado di vivere la comunione quotidiana con l'adeguato rispetto per ciò che andavano a ricevere e l'adeguata consapevolezza. Nell'introduzione alla vita devota, che è il suo scritto spirituale di formazione, di insegnamento che fa da riferimento, egli a Filotea, che è una figura, è un nome simbolico per designare qualunque cristiano, qualunque persona devota tra quelle che lui seguiva, ossia ad ogni anima che ami il Signore, dice, e qui cita 3 righe della Filotea, se i mondani ti chiederanno perché ti comunichi così spesso, dirai loro che è per imparare ad amare Dio e purificarti dalle tue imperfezioni, per liberarti dalle tue miserie e trovare conforto nelle tribolazioni e nelle debolezze. Perché l'Eucaristia, come ogni sacramento, principalmente è una via ordinaria attraverso Dio comunica se stesso, comunica la sua grazia e quindi il riceverla nella maniera adeguata anche quotidianamente è per una grazia, per un bene di grazia maggiore. Quindi naturalmente va fatto con l'adeguata preparazione, non è che si va lì così come si mangiasse un pasticcino. Francesco di Sales precorse anche la comunione ai bambini, che diventerà diffusa con San Pio X più tardi. E dice a questo proposito: è un grande sbaglio, diceva questo a proposito di un bambino di cui si voleva ritardare la prima comunione, differire a lungo questo bene in un tempo in cui i bambini hanno, ai suoi tempi, a 10 anni, una capacità di giudizio maggiore di quella che noi avevamo a 15. Naturalmente oggi le cose sono molto cambiate. Noi abbiamo ricordo di bambini che nella prima metà del Novecento avevano ancora e anche prima, una consapevolezza e già una maturità cristiana e spirituale perché avevano avuto un'educazione adeguata dalle famiglie, poi dalla parrocchia, eccetera. Oggi siamo a livello opposto, cioè rischiamo di dare via la comunione senza criterio a bambini e adulti, a chiunque. Anche per questo che abbiamo ripreso in mano anche tra noi la storia dell'Eucaristia per aiutarci a renderci conto di ciò che è questo sacramento. Poi fa un altro accenno veloce, abbiamo già accennato a un'altra figura, Caterina de Bar, morta nel 1698, questa fondatrice delle Benedettine del Santissimo Sacramento. Questa addirittura aveva fondato una congregazione di suore dedite a quella che allora si chiamava l'adorazione riparatrice dell'Eucaristia. Soprattutto in queste epoche, fine 600, 700 e inizio 800, dove c'era, cominciava a esserci la massoneria, cioè c'era uno spregio nei confronti di Cristo e anche bestemmie, anche oggi non ne parliamo, cioè noi oggi dovremmo fare un lavoro ogni messa che diciamo è in riparazione del disprezzo e delle offese che ci sono verso Cristo e l'Eucaristia. In quell'epoca si fondavano delle congregazioni di suore adoratrici e riparatrici cosiddette, no? Che passavano delle ore d'adorazione davanti al Signore e pregavano per quei disgraziati che invece lo denigravano. Oggi i modi di denigrarli, oltre alle bestemmie per televisione, sono anche quelli di una politica materialistica e massonica che sta prendendo in mano il mondo, ha preso in mano l'America, l'Europa, sta prendendo. E sappiamo quanto sia dominante tutto questo. Queste suore erano anche commoventi perché con animo delicatamente femminile, come dire, pregavano anche per consolare il cuore di Cristo, no? È molto, molto delicata, se vogliamo un po' romantica, ma aveva. E dice questa Caterina, che consolazione sono sue parole, dire che a tutte le ore possiamo andare ad adorare il Signore nel Santissimo Sacramento, dove Egli risiede realmente. E neppure c'è bisogno, essendo occupate altrove, di andare in chiesa per rendergli omaggio. Dobbiamo soltanto rivolgere a lui il nostro cuore. I muri non gli impediscono di vederci e di sentirci. Per cui queste, mentre magari lavoravano in cucina o nella vesteria a preparare le cose, avevano l'animo rivolto al Signore. Cioè, per noi sono cose un po' d'altri tempi, ma denotano un sentimento autentico, insomma. E magari alcune cose sarebbe bene che le recuperassimo un po' anche noi. E scriverà: sarebbe mio desiderio di vedervi comunicare spesso, e se il vostro confessore vi permettesse di ricevere domani questa grazia, vi consiglierei di approfittarne. Non potrete darvi mai troppo a Gesù Cristo, né troppo assecondare i disegni che egli ha di possedervi mediante questo adorabile sacramento. Naturalmente sta parlando alle sue consorelle. Non sta parlando al primo che incontra per la strada. Queste erano lì proprio con lo scopo di essere vicino alla presenza di Cristo nell'Eucaristia. Capite anche per questo che noi stiamo rimparando, dopo tanto tempo, magari entrando in chiesa, se c'è il Santissimo Sacramento, a fare una genuflessione, avere un atto. O facciamo la comunione in ginocchio, abbiamo preso in ginocchio per rieducarci un po' a questo, altrimenti non ci accorgiamo più di niente. Avete bisogno di immergere, dice, la vostra debolezza nella sua forza divina e desiderare di essere tutta colmata di lui. Un altro santo, il cui nome già incontrato è legato al più celebre libretto per le visite al Santissimo Sacramento, è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Questo è morto nel 1787, vescovo di Agata dei Goti, che Per primo passava lunghe ore in adorazione dinanzi al Santissimo Sacramento. Il linguaggio del libretto è un po' antiquato e oggi può piacere meno, ma non ha perso valore lo spirito che lo anima e che è capace di alimentare la preghiera come incontro e colloquio personale con Cristo. Sentiamo qualche tratto delle visite di Sant'Alfonso. Dice Sant'Alfonso, Signore mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini te ne stai notte e giorno in questo sacramento. Quasi voglio dire, Signore, tu non fuggi dai tabernacoli, no? Pur con tutto quello che succede oggi, pieno di pietà e di amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoro nell'abisso del mio niente e ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai fatto, specialmente di avermi donato te stesso in questo divino sacramento, di avermi data per avvocata e madre la tua stessa Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. C'è un affetto sincero, c'è un affetto, sì, da altri tempi se vogliamo, ma che ha qualche cosa. Noi oggi, con una sensibilità nostra, abbiamo anche bisogno di recuperare il senso della presenza reale di Cristo. Del tempo della Rivoluzione francese, dell'epoca di desolazione e di ripresa spirituale, è San Giovanni Battista Maria Vianney, il curato d'Ars. Il famoso curato d'Ars, morto nel 1859, che trascorreva al confessionale ore a non finire, di giorno e di notte in chiesa, fino a essere sfinito. Era curato ad Ars e con lui una piccola e sperduta parrocchia era diventata lo stupore della Francia e la meta di un'infinità di gente che vi ritrovava la fede, la grazia e la comunione dell'Eucaristia. Questo era un prete, non era capace di grandi studi, ma aveva assorbito la dottrina cristiana e il catechismo sul serio. E l'avevano sbattuto in questa parrocchietta isolata in campagna, eccetera, perché negli altri nessun altro ci voleva dare. Insomma, lui dice: beh, mandiamoci questo, che poveretto, tanto per lui va sempre bene, no? E questo camminava a piedi, faceva chilometri magari per andare a celebrare la messa in qualche altra chiesetta nei dintorni, eccetera, che non è che c'avevano la macchina allora. E insomma, fatto sta che questo aveva una fede tale che alla fine sta parrocchia era diventata un punto di riferimento dell'intera Francia, no? Perfino il grande predicatore domenicano La Corder andò una volta a celebrare lì e a predicare lì, no? Perché era diventato famoso a questo posto. Egli istituisce l'adorazione perpetua e nelle sue catechesi, semplici eppure convincenti, l'Eucaristia ritorna come argomento preferito con l'interessante raccomandazione della comunione frequente. Ecco alcune delle sue esortazioni. Dice il curato d'Ars, presso questo bel sacramento i cristiani sono come uomini che muoiono di sete presso un ruscello, mentre basterebbe chinare la testa per poter bere. Colui che si comunica, dice ancora, si perde in Dio come una goccia d'acqua nell'oceano. Quando si è fatta la comunione, l'anima si avvolge nel balsamo come l'ape nei fiori. Ecco, vedete in maniera semplice, l'autore della storia dell'Eucaristia ha riportato qualche esempio di qualche figura. Ai nostri giorni c'è una cosa che sorprende e che forse avete notato leggendo anche qualche blog, La Bussola, eccetera, no? Qualche testimonianza. La nostra sta diventando l'epoca della santità dei bambini. Ci sono alcuni bambini, alcuni ragazzini di cui ci sono testimonianze che abbiamo letto anche noi, queste, che sono incredibili, come nel mondo di oggi non si sa come vengano fuori questi bambini, questi ragazzini, che hanno una chiarezza, ma chi gli ha insegnate, insomma, forse in casa, non lo so, ma con una cosa che sembra una cosa da altri tempi, eppure si esprimono come ragazzi di oggi, come bambini di oggi, con il linguaggio di oggi, non con il linguaggio un po' barocco, un po' antiquato. Questo ci dice che, tutto sommato, il Signore, come dire, riesce a suscitare la fede e la santità nelle maniere più libere, più inimmaginabili, insomma, no? Ed è una cosa a cui, se facciamo attenzione, vale la pena soffermarsi.